Signore vi dia pace, cari fratelli. Queste ultime domeniche, la liturgia, in particolare il Vangelo, insistono sulla fede. Voi ricordate l'altra domenica, di fronte alle esigenze che Gesù metteva davanti ai discepoli suoi, in particolare quella del perdonare 7 volte 7, 70 volte 7, i discepoli dissero a Gesù: ma maestro, aumenta la nostra fede. Cioè loro la fede ce l'avevano, però sentivano che di fronte alla difficoltà del perdono questa fede rischiava di diventare meno. Domenica scorsa, ricordate, abbiamo ascoltato la parola del Vangelo dove ci è stata narrata la guarigione dei 10 lebbrosi. Uno solo dei 10 che sono stati guariti ritorna indietro a ringraziare il Signore e Gesù dice: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Cioè tu c'hai fede, questa fede dentro di te si è robustita, è proprio questa fede che ti ha portato alla salvezza. Il Vangelo di oggi ci parla ancora della fede, perché se voi leggete attentamente l'ultima riga del Vangelo, se lo prendete tra le mani, il Vangelo si conclude: ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Quindi vediamo che il tema di oggi è il rapporto tra la preghiera e la fede, potremmo dire. Intanto cerchiamo di inquadrare un po' questo brano del Vangelo. San Luca scrive, per le comunità cristiane che vengono dal paganesimo, lui è discepolo di San Paolo, e queste comunità cristiane stanno sotto persecuzione. E ci troviamo nel periodo, l'ultimo quarto del primo secolo, tra il 75 e l'80, l'85, sono imperatori prima Vespasiano, poi Tito e poi Domiziano. E ci sono le persecuzioni, non sono le grandi persecuzioni di massa contro i cristiani che verranno un secolo più tardi, ma sono vere discriminazioni nei confronti dei cristiani. C'era gente che, per esempio, era fatta oggetto di soprusi per il fatto semplicemente di essere cristiani. Altre comunità cristiane soffrivano violenza come comunità o singole persone. Un cristiano voleva aprire una botteguccia per il lavoro, non gli davano il permesso. Perché? Perché lui era cristiano. E i cristiani non potevano difendere i propri diritti. In alcune zone, quando si proclamavano cristiani, intervenivano le autorità, gli bruciavano casa, portavano in prigione i cristiani e sequestravano i loro beni. E ecco, questo è il contesto in cui San Luca scrive, e lui parla alle comunità cristiane e riferisce alle comunità cristiane quello che lui ha sentito da Paolo, dall'Apostolo Paolo e da Gesù, e che la tradizione cristiana delle prime decine di anni ha consegnato anche a Luca. Quindi dobbiamo rifarci a questo contesto per capire che cosa vuol dire San Luca. In quel tempo, se apriamo il Vangelo, Gesù diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Ecco, puntiamo gli occhi un po' sul verbo stancarsi. Pregare, la necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Vedevo dire una cosa, una volta nella vita mia è venuta una persona che si è confessata, no, qui, mi ha detto: io prego poco perché mi stanco subito, e anche perché Gesù ha detto pregate senza stancarvi, siccome io mi stanco allora prego poco. Ma dico, guarda un po' che roba di interpretazione, ho detto tra me e me. Che cosa vuol dire questo senza stancarsi mai? Allora sono andato a vedere in greco, il testo greco, è una rivelazione. Il testo greco dice pregate sempre senza incattivirsi, in modo da non incattivirvi. Che vuol dire? Vuol dire che di fronte ai problemi che noi vediamo, tante volte ci domandiamo, ma Dio dove sta? Le disgrazie, problemi personali, problemi del mondo, disgrazie, inondazioni, guerre. Ma il Dio che fa? Dorme? E da qui prendono lo spunto molti atei. Molti diventano atei perché di fronte al problema del male non trovano una risposta. E i primi cristiani erano tentati che di fronte alle persecuzioni non riuscivano a trovare una soluzione, e quindi anche loro potevano cambiare religione. Allora San Luca ci dice pregate per non incattivirvi, per non farvi cadere le braccia, per non stancarsi, nel senso che vi cascano le braccia. Quando una persona non ne può più, gli cascano le braccia. Questa vedova, vedete che va a bussare, però gli cascano le braccia, perché si sente sempre dire di no da questo giudice. E allora Gesù dice, pregate perché non vi caschino le braccia. Durante la vita nostra ci sono tanti passaggi, tanti momenti in cui il rischio è che ci cadano le braccia. Ci incattiviamo, dice il testo del Vangelo. E allora è proprio la preghiera il filo d'oro che ci sostiene proprio nei momenti in cui noi abbiamo maggior bisogno. Lo scopo della preghiera non è quello di intontire il Signore, stancare il Signore con le nostre richieste. Ma lo scopo della preghiera è quello di mantenere desta dentro di noi l'attesa, il desiderio di giustizia, la richiesta di giustizia. Poi sottolineiamo un'altra parola. Questo giudice è un giudice disonesto. Quando Gesù parla di un giudice disonesto, si rifà a tutti i profeti dell'Antico Testamento. Erano quelli che comandavano su un paesotto. Ma non è loro che dovevano fare giustizia, erano quelli che facevano ingiustizie. E si passavano le bustarelle, noi diciamo sotto banco. Loro non c'avevano i banchi, ma sotto il mantello. Uno portava la bustarella sua sotto il mantello, zitto zitto l'allungava sotto il mantello del giudice. E il giudice giudicava le cause secondo l'entità, va bene? È un giudice iniquo, è un giudice che non fa giustizia, non c'ha paura né di Dio né di nessun altro, è un prepotente. Però c'è questa povera vedova sulla quale dobbiamo porre la nostra attenzione. Allora, la cosa da rilevare è che mai al tempo di Gesù e anche per molti secoli era una donna ad andare in tribunale a perorare la causa di una situazione. Questa è vedova, non c'ha più il marito. Chi doveva perorare la sua causa? Era il fratello del marito o comunque un altro uomo del suo parentato. Però si vede che questa non c'ha nessuno e s'azzarda ad andare dal giudice, cosa inaudita. Ma che ci vuole dire San Luca, che ci vuole dire Gesù parlandoci di questa donna, di questa vedova? Se noi leggiamo l'Antico Testamento, vediamo che Israele, il termine Israele in ebraico è femminile, non è maschile. Allora, per noi Italia è un nome femminile, Spagna è un nome femminile, Giappone è un nome maschile. Israele è un nome femminile, come se noi dicessimo Italia. Allora, questa vedova rappresenta Israele, rappresenta cioè il popolo del Signore. Quando questo popolo del Signore è perseguitato, allora la Sacra Scrittura parla della vedova di Israele come donna vedova. Quando invece è onorato questo popolo, è esaltato, parla di Israele come sposa del Signore. Qui noi troviamo che si parla della vedova. Perché vi ho detto questo? Perché San Luca ci vuole dire: guarda che quella donna rappresenta proprio la comunità cristiana, proprio le comunità cristiane che in quel tempo vengono perseguitate, proprio le comunità cristiane che in ogni tempo, o i singoli cristiani che in ogni tempo si trovano in quelle situazioni, vengono perseguitati. E allora Gesù domanda adesso: che cosa fa il giudice di fronte a questa donna? È una donna forte, eh? È una donna forte, perché da sola affronta il giudice, a tal punto che ritorna dal giudice, e il giudice non ne può più. E è molto importante il soliloquio che questo giudice fa tra sé e sé, e dice: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. Mi dà tanto fastidio. In greco c'è scritto: mi viene a punzecchiare continuamente. Oppure si può tradurre anche: mi viene a tirare per la giacca, per il mantello, continuamente. Vuol dire: questa donna mi fa perdere i voti quando ci saranno le prossime votazioni, mi fa cattiva fama, mi fa propaganda contro, perché questa, con la lingua che c'ha, parla male di me che non gli ho fatto giustizia. Allora lui, di fronte a questi argomenti, sempre egoistici, decide di fare giustizia. Farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi, perché finisca questa storia in modo che io sono libero di fare quello che voglio, di andare in giro. E allora il Signore fa questo paragone. Avete sentito quello che dice questo giudice? E il Signore, questo è un giudice disonesto, ma il Signore che è un grand'uomo, è un brav'uomo, è il Dio onnipotente, non farà giustizia? Adesso per aiutarvi un po' a comprendere quello che voglio dire, facciamo conto che questo giudice abbia deciso di fare giustizia contro chi ha mangiato tutti i beni di questa vedova, contro chi qualunque cosa. Allora che cosa succede? La manda a cercare, ma non la trova più. Facciamo l'ipotesi, non c'è scritto sul Vangelo, ma non la trova più. Questa si è scocciata, si è seccata, è partita, è andata in un altro paese, è andata nel deserto, non ne vuole più sapere. Cioè si è fatta cascare le braccia. Questa vedova è, direbbe la prima frase del Vangelo, si è incattivita, si è lasciata cadere le braccia, si è scoraggiata. Allora Gesù ci vuole insegnare, di fronte alle difficoltà nostre, che facciamo? Ci lasciamo cascare le braccia oppure abbiamo la fermezza di questa vedova? Sappiamo attendere i tempi. Gesù dice: e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Lì c'è un altro, questo avverbo da andare a ricercare. Che vuol dire prontamente? In italiano vuol dire subito, ma il testo greco non dice subito. Dice gli farà giustizia al momento in cui meno se l'aspetta, al momento più opportuno in cui lei, questa vedova, non se l'aspetta più. Cioè i momenti in cui intervenire nella vita nostra, nella vita della comunità, li conosce il Signore. Senz'altro interviene con la sua grazia nei momenti più impensati, nei momenti più opportuni, nei modi più opportuni che lui pensa più opportuno. Però se questa vedova non c'è più, se si è lasciata cascare le braccia, allora la domanda finale ha questo significato: ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Cioè quando non sta parlando della fine del mondo, sta dicendo: ma quando il Signore farà visita con la sua grazia a quella comunità, a quella famiglia, a quella persona che si trova in quella situazione, questa ci avrà ancora la fede per accoglierlo? O è diventata atea e non ci fa più caso? È molto importante, allora, e concludo, la fede serve, ripeto, non tanto per convincere il Signore delle situazioni gravose in cui noi ci troviamo a vivere, in cui l'umanità si trova a vivere, ma serve a noi per mantenere viva l'attesa, il desiderio che il Signore intervenga al momento opportuno. Cioè serve, la preghiera serve a mantenere viva la nostra fede. Allora, aumenta la nostra fede, avevano chiesto i discepoli due settimane fa. Domenica scorsa Gesù ci ha insegnato che la gratitudine è già un atto di fede al Signore. Oggi ci dice che non solamente la gratitudine, ma la nostra insistenza nella preghiera mantiene viva la nostra fede, come la cera mantiene viva la lampada davanti al Signore.